Carlo Freccero, che adesso la parola.
Allora, ci vuole molto coraggio a parlare dopo le gambe, però d'altra parte il mio intervento sarà rivolto agli studenti, di conseguenza, cambiando in qualche modo interlocutore, riesco in qualche modo a parlare dopo la luce del professore, che mi ha oltretutto convertito in questa pratica che sto assieme a Mattei stiamo facendo, leggendo un suo articolo il 20 febbraio 2020, quindi un omaggio che faccio al professore e poi naturalmente al professor Cacciari, che poi dopo aver ripreso, aver fatto il loro intervento assieme, mi ha aiutato a intervenire dopo sulla stampa, eccetera. Bene, tralascio la parte culturale perché in qualche modo la consiglierò alle autorità accademiche, ma voglio partire subito da un tema che mi sta molto a cuore: propaganda e risveglio, e in cosa fare di fronte a questa propaganda del potere. E userò dopo una cosa, un autore che ho letto particolarmente, ma che ho stravolto, capovolto, ed è la documentalità di Ferraris. L'ho capovolto. Bene, vi ho dato quindi la chiave interpretativa. Allora, io parto dall'affermazione iniziale del professor Agamben: lo stato di eccezione è diventata la regola del nostro tempo. Benissimo. Ma la prima, in qualche modo, come posso dire, ma per proclamare lo stato di eccezione è necessario sempre un pretesto. Nel gergo nostro, mi rivolgo ai ragazzi, si dice una falsa flag, una falsa bandiera. Bene, e oggi la falsa bandiera è il Covid. Senza una falsa flag non si passa da un regime democratico allo stato di eccezione. E l'abolizione della libertà è quindi una conseguenza diretta dell'abolizione della verità. È semplice. Manca la libertà, non c'è perché manca la verità. E se la libertà fosse rivelata, falsificando la teoria ufficiale, le limitazioni della libertà cadrebbero come un castello di carte a cui vengono sfilate dalla base le sue fondamenta. A, punto A. Per questo sono convinto oggi che la battaglia per la libertà non sia tanto politica, ma quanto legata alla controinformazione, che io definisco la vera informazione. Bene. Se diffondiamo la verità, la libertà ne conseguirà in modo automatico. Le persone che combattono per la verità combattono oggi su tanti piani diversi. Io ho cercato di individuare questa mappa, aggiungendo un po' dopo una cosa. È il piano filosofico, giuridico, medico e aggiungo spirituale, perché c'è una categoria di persone che è sempre in qualche modo avvolto dalla teoria quantistica. Tutto è sensazione, tutto è in qualche modo vibrazione, eccetera, ed è una componente fondamentale di tutto quanto questo movimento, e ognuno applica alla ricerca della verità le tecniche di cui dispone. Il filosofo registra la contraddittorietà e la illogicità degli slogan del potere e l'assoluta mancanza di etica. Il filosofo ha questo compito e ne abbiamo qui persone veramente che ne hanno descritto e scritto moltissimo. Il giurista la valutazione delle leggi, dei trattati internazionali come Norimberga ed Oviedo, e soprattutto la violazione della Costituzione, che rappresenta il fondamento dello Stato. Mentre il medico, lo scienziato, il ricercatore denunciano la violazione dei protocolli che rappresentano i pilastri di un enunciato scientifico, e cioè A, isolamento del virus, che non c'è stato, sperimentazione, non c'è stata, e ripetibilità dell'esperimento. Bene, ma tutte queste pratiche di verità rischiano però di restare autoreferenziali e di scontrarsi contro quel muro di paura costituito dalla propaganda che imprigiona ancora i due terzi degli italiani. In pratica, per un filosofo, per un costituzionalista, per uno scienziato, l'infrazione logica, costituzionale e scientifica suonano come bestemmie, ma per la massa dei cittadini conformisti e obbedienti però c'è un valore imposto dalla propaganda, la sopravvivenza, la nuda vita, per dirla col professore, che rende tutto il resto inessenziale. Quindi filosofi, costituzionalisti, ricercatori scientifici sono agli occhi dell'uomo della strada niente più inutili che moralisti, professori staccati dalla vita reale. Per questo non credo che nell'immediato sia percorribile un discorso politico che riporti l'attenzione di quei cittadini che nei sondaggi esprimono ancora maggioranze bulgare a favore dell'esecutivo, la necessità di un loro impegno diretto come richiederebbe la democrazia. E questo discorso politico dovrà essere affrontato, ma prima va affrontato il nodo dell'informazione per combattere quello che io chiamo la propaganda pandemica, attualmente in corso, sostituendola con la verità. E c'è poi un argomento ulteriore che rende scettici sulle capacità critiche attuali del cittadino medio. In questi anni, soprattutto sul modello americano, l'elettore si è abituato ad una propaganda elettorale che non è più legata al programma politico, ma a tecniche di marketing. Chi ha letto il libro Propaganda di Bernays sa che la propaganda politica nasce con la pubblicità, nascono assieme. Ed entrambe non fanno riferimento alla regione, ma all'inconscio dell'elettore, anzi all'inconscio non del singolo, ma delle masse. La propaganda si basa su una serie di enunciati, ne elenco alcuni. L'uomo non è un animale razionale. La verità non è qualcosa che va ricercato e indagato, ma qualcosa che si costruisce per la nostra utilità. Affermazioni che io traggo, sono enunciati che io traggo dal libro di Bernays. Non vale nemmeno l'obiezione che questi enunciati non sono verificati. Perché? Perché la costruzione intenzionale di una verità alternativa basta a se stessa. E se uno slogan funziona, allora è vero. C'è un passaggio radicale dal capire a fare che potrebbe in qualche modo evocare la massima di Marx: i filosofi sono limitati a spiegare il mondo, si tratta di cambiarlo. Marx intendeva naturalmente le strutture politiche della nostra società a beneficio della collettività. Attenzione, la propaganda invece è l'inganno di uno contro tutti. L'arma vincente dell'individuo liberista per competere all'ultimo sangue sul mercato. È qui che è importante anche questa dimensione del mercato che si è inserito dentro il pensiero. E la propaganda non appartiene ai poveracci, agli stupidi che cercano spazio personale sul web dando origine al mito delle fake news. No, la propaganda nasce da subito in modo indissolubile e legata al concetto di potere. Propaganda e potere. E è come se in seguito alle critiche feroci che legavano il potere al sapere, il potere avesse deciso di abbandonare il sapere, la verità, la scienza, per legare le sue sorti a questi illusionisti dell'emotività, che però ottengono risultati pratici e misurabili nell'immediato. Ma oggi siamo di fronte, in qualche modo, no, anzi fino a poco tempo fa, scusate, propaganda era lo strumento con cui si affrontavano nel duello elettorale i singoli contendenti o lo strumento del lobby per ottenere vantaggi individuali, ma oggi siamo di fronte a un fenomeno nuovo, senza precedenti, cioè la globalizzazione ha fatto della propaganda un unico slogan universale capace di esprimere il potere dell'elite del mondo. Prima una propaganda si scontrava con un'altra propaganda di senso uguale e contrario. Oggi un'unica propaganda abbraccia il mondo mostrando un'unica versione delle cose. Qui mi pongo la domanda essenziale di questa relazione. Per questo la sua confutazione appare sempre più impossibile. Se questa propaganda si mostra così invincibile, quali possibilità abbiamo di contestarla? La domanda che mi pongo. In un regime di propaganda c'è solo un modo di ripristinare la verità, giocare il potere contro il potere. Lo spiegherò, perché non è un'affermazione che sennò sembra delirante. E così, come le varie discipline dispongono di strumenti per distinguere il vero dal falso, anche per l'informazione credo che debba esistere un criterio di distinzione fra fake news e verità. E dal momento in cui mi sono posto il problema di distinguere il vero dal falso, faccio riferimento, estendendolo all'informazione, al criterio di falsificazione di Popper. E mi sono imposto una regola essenziale. Faccio l'esempio con cui ho introdotto in televisione il dibattito del Grande Reset. Per smentire un'affermazione falsa, la falsificazione deve venire dallo stesso interessato. Non posso essere io a smentire, ma devo far smentire questa affermazione da chi in qualche modo rappresenta il potere. La falsificazione è tale proprio quando contraddice con dichiarazioni autografe la versione ufficiale diffusa dalla propaganda. E ogni falsificazione produce naturalmente un effetto di verità. Secondo la propaganda mainstream, tutte le decisioni che vengono prese attualmente dai governi di tutto il mondo hanno l'unico obiettivo di difendere la nostra salute. Bene. E tale nobile obiettivo giustifica le ripetute violazioni delle libertà fondamentali e di tutti gli altri diritti umani. Bene. Era necessario esibire un documento in grado di confutare questa narrazione. Io ho trovato questo elemento di comparazione e falsificazione nel libro di Klaus Schwab, The COVID, The Great Reset, il libro a cui ho fatto riferimento, dove c'era scritto tutto lì, tutto. Non ho fatto altro che elencarlo, diffonderlo. E Klaus Schwab è contestabile, non è contestabile come non sono contestabili i capi di governo di tutto il mondo che hanno partecipato nel gennaio 21 al forum di Davos, svoltosi in diretta online, dato che il Covid e il conseguente lockdown. E sono gli stessi capi di Stato che si rivolgono al loro popolo parlando di salute e poi in un contesto internazionale parlano invece delle sfide imposte dalla quarta rivoluzione industriale, cioè tutto è digitale, economia verde, transumanesimo. E ho esposto questa contraddizione nel programma TV della Palombelli, ma dato che la propaganda funziona con la finestra di Overton, penso che sia necessario altrettanto tempo per smontare i diktat della propaganda ufficiale. E il libro di Schaub è un atto di arroganza, ci salta in faccia i suoi desideri e i desideri dell'elite come un regolamento inderogabile che deve piegare la volontà del gregge umano sottomesso. Gregge, attenzione, e l'eventuale conferma ed accettazione democratica da parte dei cittadini non è previsto, noi non esistiamo. Nel suo libro, dopo aver esposto i cambiamenti epocali introdotti dalle pandemie precedenti, Schaub cita la famosa frase a proposito del Covid-19. L'avete capito? Noi dovremmo approfittare di questa occasione senza precedenti per reimmaginare il nostro mondo al fine di renderlo migliore e più resiliente. Resiliente, l'ho scritto 3 volte, quando apparirà dall'altro lato di questa crisi. Noi dobbiamo essere resilienti. E lo scopo non è dunque la cura della malattia, ma la conquista di una nuova normalità. Normalità che sostituirà in modo definitivo la normalità precedente. E di fronte alla domanda diretta se quando si tornerà alla normalità precedente la malattia, Schaub risponde mai, e usa, se voi guardate su YouTube, usa un inglese tedesco molto roboante che ha un effetto dirompente, veramente è una cosa spettacolare. No, c'è un inciso molto bello, me lo lasciate fare, rompo un po' questa, posso farlo? Bene. Allora, c'è una cosa molto interessante per smentire le affermazioni di Schaub. In questi 2 anni la propaganda ha ottenuto lo scopo di piegare alla scienza con un'assordante ripetizione la massa della popolazione mondiale E io ho trovato qui una cosa interessantissima, lo dico per gli studenti, ma la lettura di Sorvegliare e punire di Foucault, in particolare del capitolo Panopticon, ci pone di fronte a un'evidenza che falsifica la pseudoscienza. Cioè, la cosa interessante è che Schaub cita cose che noi riteniamo scientifiche e imprescindibili, come lockdown, sanificazione, controlli pubblici, serrati, condotte a domicili gli stessi della popolazione, corrispondono, ragazzi, alla lettura del al protocollo applicato contro la peste del 1600 del comune di Vincennes e riportato da Foucault insieme ad altre usanze desuete, come supplizio pubblico con cui il libro Sorvegliare e punire apre. Lo capite? Cioè, questa cosa è meravigliosa. Quando l'ho visto poi citato da Giannini nel suo libro, nel suo articolo di fondo, ho vinto. Bene. Vado avanti e abbrevio naturalmente perché non c'è tempo. E se oggi il potere esce dalla clandestinità e ha il coraggio di esporre i suoi aberranti progetti è perché si sente forte e incontenibile. Ma fonti del potere sono già presenti in filigrana su internet da molto tempo. Ecco qua il riferimento che faccio a Ferraris, alla documentalità. E queste fonti dirette, queste intercettazioni telefoniche, mail private e personali, filmati, interviste rilasciate nel corso del tempo, quando ancora certe cose si potevano dire senza creare sospetto e in seguito negate, rappresentano il repertorio enorme che può smentire la versione ufficiale del potere in modo incontrovertibile, perché ci proviene dalla fonte stessa che vorrebbe contestare quella verità. Internet ha costruito un archivio di proporzioni ignote nel corso della storia umana, e questo archivio è consultabile da tutti in qualsiasi momento. Su internet c'è un grosso repertorio di verità sedimentato a futura memoria, a differenza dell'archivio dei media mainstream. Chiunque può accedervi e costruirsi un'opinione personale confrontando Hillary Clinton con Hillary Clinton, Macron con Macron, Monti con Monti, soprattutto Attali con Attali, soprattutto Attali con Attali. C'è da divertirsi. Bill Gates contro Bill Gates, Soros contro Soros, Kissinger contro Kissinger. È tutto lì, certificato in epoche diverse, e può falsificare la retorica buonista imperante per trasformare un sedicente filantropo in un teorico di mostruosità come il depopolamento, che un giorno dovremo affrontare questo tema. Bene, e adesso è troppo presto. E di questo repertorio dobbiamo essere grati anche e soprattutto ad eroi solitari, ne cito uno, Assange, o come altri hacker, come Anonymous. Sono novelli prometei che hanno trafugato per noi la fiamma delle verità, ma mettendo a nudo il potere con tracce reali e concrete del suo esercizio stesso. Per la mia generazione, qui arriva un altro punto fondamentale, ha rappresentato il potere un grande enigma, un paradigma non detto, inespresso, che solo alcolici come Foucault sono erano in grado di decodificare epoca per epoca, sempre in maniera solenne e oracolare. Basti pensare all'equazione di Michel Foucault che identifica il potere col sapere. Bene, più realisticamente di oggi, gli hacker ci rivelano un potere non dissimile dal mago di Oz, interessato al dominio, ma sempre meschino e corrotto e colto nell'esercizio delle sue debolezze e delle sue volgarità. Non so chi vincerà questa battaglia tra elite e popolo, ma le elite hanno perso quell'aura sacrale che le rendeva inattaccabili. E termino con questa cosa. E questo realismo del potere, questo neorealismo del potere, è ancora una volta un effetto collaterale perverso dell'esercizio del potere stesso. Superato il concetto corrente del potere come gestione della sfera pubblica da parte di un'elite, queste elite mirano oggi a instaurare sul popolo, identificato col gregge, un controllo, vedete qui, totale. Mi riferisco alla relazione del grande professore, reso possibile da mezzi di comunicazione sofisticati e prima inesistenti. Il transumanesimo mira ad estendere il controllo dall'esterno all'interno dei nostri corpi. Però il progresso realizzato nella comunicazione nell'ultimo ventennio ha reso anche il potere trasparente. Anche i potenti telefonano, chattano, invitano email. Anche loro sono diventati mediaticamente controllabili, trasparenti, rivelando la loro umanità e quindi vulnerabilità. Giocare il potere contro il potere è oggi il compito di ricerca della verità. E questa verità, costruita con uno sforzo costante e comune da tutta la comunità, circola già da oggi liberamente su internet. Il problema è raggiungere con queste evidenze quella maggioranza passiva che segue la TV generalista, che identifica autorità con verità e che crede che ad ogni annunciazione del potere e ritiene anche l'obbedienza una forma di virtù anziché tirannide. Grazie.